Buonasera, buonasera, buon primo maggio, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne Altre Stranezze, questa sera in onda con una puntata tra l'edito e l'inedito, dato che è primo maggio naturalmente anche qua, quindi vi andremo a riproporre due contenuti già andati in onda in questa stagione, che però vi vogliamo fare riascoltare, e poi avremo invece il racconto di un festival che parte la prossima settimana, parte il 5 di maggio, è il Festival Orlando che seguiamo tutti gli anni, è un festival queer dal 5 al 10 maggio a Bergamo, un festival di arti performative e di cinema, è arrivata la sua 13ª edizione, allora tra poco ve lo raccontiamo con la sua direttrice artistica, perché naturalmente non volevamo perdere anche i primi giorni di festival, quindi ve ne volevamo parlare proprio oggi. Poi andiamo a riascoltare invece l'intervista alle autrici del libro Tunisia in rivolta, femminismi e queerness fra strade e cyberspazio, scusate, che è un libro molto interessante di cui abbiamo parlato in questa stagione, che racconta appunto la storia di attivismo ancora poco esplorata della Tunisia, appunto il femminismo. La storia di attivismo femminista e queer, e andremo allora a riascoltare le autrici, e poi andiamo invece a riproporvi un'altra intervista che abbiamo fatto verso l'inizio di quest'anno, del 2026, un'intervista a Tati Rossi sul suo podcast Mamera, che racconta la storia nascosta degli Yenish, che è anche il sottotitolo di questo interessante podcast, che racconta appunto il programma che tra il 1926 e il 1973 ha tolto con la forza centinaia di bambini Yenish alle loro famiglie. Il mio contatto e la mia mail, come sempre, mordiglia@radiopopolare.it. Sono tanti gli eventi che sono immaginati da questo festival con cui apriamo questa puntata di Sui Generis, un festival che è appunto alle porte, quindi anche se oggi è il primo maggio ve ne volevamo assolutamente parlare, è la 13ª edizione di un festival, il Festival Orlando, poi vi diamo tutti i riferimenti, il sito internet su cui potete trovare il ricco programma, e allora noi abbiamo in collegamento con noi la direttrice artistica del festival, che torna a trovarci, torna ai nostri microfoni, Elisabetta Consonni, ciao, bentornata.
Grazie, ciao.
Grazie a te. Allora andiamo a raccontare questa 13ª edizione del Festival Orlando, come dicevamo un attimo fa, per presentarti e per presentare appunto il festival, un festival che abbiamo già conosciuto con i microfoni di Radio Popolare e che si svolge a Bergamo dal 5 al 10 di maggio. A te di raccontarci un po', per chi ancora non avesse incrociato Orlando, che cos'è?
Allora, Festival Orlando è un festival queer di arti performative e cinema, è nato 13 anni fa con un movimento abbastanza dal basso, da persone che volevano cercare di creare uno spazio di rappresentazione all'interno della città per diverse soggettività in termini di genere e di orientamento sessuale, e poi siamo arrivate alla 13ª edizione stratificando la partecipazione e le proposte culturali.
La proposta culturale è molto ricca, ci sono oltre 20 appuntamenti in quei giorni lì e tante persone coinvolte, ed è un festival di quelli che possiamo dire diffusi sul territorio, giusto?
Sì, esatto, diciamo c'è sempre un centro, un punto d'incontro, un centro energetico, un centro festival che è il Palazzo della Libertà e Piazza delle Libertà, che adesso da poco sono diventati CALT, un centro culturale. Quindi utilizziamo gli spazi dell'auditorium, della sala dell'orologio, quest'anno anche il primo piano del Palazzo della Libertà, e la piazza sono un palazzo che diciamo è stato costruito in epoca fascista e si vede ancora l'eredità di quell'epoca, ma una missione del festival è anche quella di andare a risignificare questi spazi, riempire questi spazi con spettacoli che parlano di diritti, di identità di genere, e quindi è abbastanza una presa di posizione stare esattamente in questo palazzo. In particolar modo poi quest'anno la piazza viene da 3 anni a questa parte abitata da quella che chiamiamo la nostra istituzione fantastica, che è un po' un centro di incontro. Quest'anno addirittura l'istituzione fantastica l'abbiamo commissionata ad un artista, di solito la facciamo noi, e sarà una scuola autogestita di educazione sesso affettiva in quella piazza, per portare appunto l'educazione sesso affettiva non solamente nelle scuole, non solamente nelle famiglie, ma in piazza a disposizione di tutte le persone.
Certo. Senti, l'affettività e sessualità sono proprio il tema dell'edizione scelta quest'anno, allora ti vorrei chiederti di raccontarci un po' il percorso che vi ha portati alla scelta di questo tema e poi in che modo appunto se ne parla all'interno del festival.
Sì, allora diciamo che vuole essere il festival una pronta risposta a tutto questo dibattito nato quest'anno attorno alla questione del DDL Val di Tara e all'ostacolo che il governo sta creando nei confronti dell'educazione sessuaffettiva nelle scuole e quindi l'obbligo del consenso formato dei genitori. E di fatto vuole essere una risposta a quelli che sono i presupposti di questo decreto, ovvero la paura della dimensione sessuale, la paura di soggettività che sono diverse da quelle della norma, la paura di tutto ciò che è altro e non compreso. Quindi ci siamo inventate una nuova materia di studio. Se l'educazione sessuaffettiva era troppo difficile da comprendere, allora abbiamo usato la geografia sessoaffettiva e ci siamo inventate questa materia in cui gli orientamenti non sono in base ai soliti punti cardinali, alle solite norme, ma possono essere orientamenti svariati, quindi facendo anche saltare l'idea che ci sia un orientamento e il suo opposto, ma tutti i possibili orientamenti che ci sono nel mondo, e creando delle mappe in cui oltre alle direzioni date per scontate ci siano delle possibili deviazioni che hanno altrettanto valore, e utilizzo la parola deviazione appunto per risuonare rispetto alla parola devianza con cui in qualche modo è sempre stata definita le comunità queer, e quindi una geografia appunto che voglia valorizzare tutto ciò che sta fuori dalle mappe della normatività. Il festival è stato creato attorno a questo macro schema di significato. Ovviamente ogni performance porta alla luce un punto, un elemento di questa mappa per creare questa geografia. Questa è una geografia che non solamente di significato ma anche di luoghi, perché poi, come dicevo prima, il centro è Palazzo della Libertà che viene risignificato, però ci sono anche il quartiere della Malpensata, le case popolari della Malpensata vicino al circolo della Malpensata, c'è il Galgario che è un dormitorio dove per mesi sono andati avanti dei laboratori teatrali con le persone che frequenta, con le donne senza fissa dimora che frequentano il Galgario. C'è il Performatorio, che è un altro centro che collabora con noi, in cui verranno fatte la rassegna di cortometraggi. Quindi cercare di espandersi almeno intanto in città, nella preparazione poi di espandersi ancora di più in posti in cui magari l'accesso alla cultura è meno facile, o l'accesso a questi temi anche.
Allora, sono tanti linguaggi artistici usati all'interno del Festival Orlando, è arrivata appunto la sua 13ª edizione, noi lo stiamo raccontando con la direttrice artistica Elisabetta Consonni. Adesso magari diamo il sito internet di riferimento, perché appunto l'abbiamo detto, il programma è bello ricco, quindi non possiamo di certo raccontarlo tutto qua, c'è la danza, c'è il cinema, c'è incontri e laboratori, insomma ci sono tante cose, non so, magari c'è qualche evento in particolare che ci tieni a segnalare, che è particolarmente a cui tenete molto?
Segnerei l'inizio e la fine. L'inizio è uno spettacolo, quando parliamo di queer e di rappresentazione di corpi non normativi parliamo anche di disabilità, rispetto a cui Orlando fa un grosso lavoro, quindi avremo qua per la prima volta in Italia Precarious Move di Michael Turinsky, è un artista con una disabilità motoria che voleva fare uno spettacolo sul comunismo, lui dice partendo, lo dice nello spettacolo, ma poi ha deciso di parlare di comunismo parlando di disabilità e di inclusione. Sarà il 5 maggio alle 20.30 in auditorium, e il momento finale invece sarà questo... questa lecture performance prodotta da Scirocco Festival, che è un altro festival gemellato a noi in Puglia, ad opera di Sara Garbagnoli, Massimo Prearo, Nicole De Leo, Giara Khan, Porpora Marcasciano e Vera Gheno, quindi persone dell'attivismo e dell'accademia rispetto alle tematiche LGBTQIA+, tutte assieme per cercare di capire come è stata creata, cioè in cosa, in che cosa è stata creata questa nuova ondata di ostilità e discriminazione nei confronti dei movimenti LGBTQIA+, e che cosa, qual è la natura di questi movimenti anti-gender, tra virgolette. Quindi non è stato presentato molto questo lavoro in Italia, e sono contenta che sia a chiudere al festival il 10 maggio alle 20.30.
Orlandofestival.it è il sito internet di riferimento. Ancora una domanda, Elisabetta Consonni, perché so che da poco si è conclusa una nuova esperienza, che è quella della scuola Orlando, perché voi avete deciso di fare una cosa potente e radicale, tornare a studiare. E allora che cosa è stata questa prima edizione della scuola Orlando, e come magari poi si può seguire per le prossime edizioni?
Sì, allora questa è stata, la scuola Orlando è stata una scuola proprio per noi, persone del festival. Ci sarà in autunno una versione pubblica aperta, cioè gli stessi moduli che abbiamo fatto noi in questi mesi saranno riproposti per un pubblico più ampio, quindi sarà possibile partecipare tra ottobre e novembre. È stato un momento per noi di riflessione sul fatto che comunque le istanze sulle tematiche di genere, sugli studi di genere sono continuamente in immersione, c'era bisogno di prenderci cura della nostra conoscenza in qualche modo e non stare solamente sul fare. Quindi ci siamo fermate, abbiamo invitato delle persone, abbiamo riflettuto con loro su come stare nel mondo, anche perché Orlando ha una parte che si occupa di formazione nelle scuole e per docenti e studenti e studentesse, e c'era bisogno di mettere, affinare quegli strumenti anche in un contesto in cui queste tematiche sono veramente messe a rischio, quindi avevamo bisogno di affinare un attimo gli strumenti. Sarà possibile comunque, e usciremo con la comunicazione, e partecipare alla scuola poi in autunno.
Benissimo, noi vi staremo alle calcagna allora. Grazie mille Elisabetta Consonni per averci raccontato questa 13ª edizione del Festival Orlando dal 5 al 10 maggio a Bergamo. Grazie.
Grazie, ciao ciao.
Sui Generis Radio Popolare andiamo a parlare adesso di Tunisia e dell'universo dei movimenti femministi e queer tunisini. Ne andiamo a parlare attraverso le pagine di un libro che si intitola Tunisia in rivolta, femminismi e queerness fra strada e cyberspazio, edito da Starte Edizioni ed è scritto da due autrici, Guendalina Simoncini, che è ricercatrice alla Scuola Normale Superiore di Firenze, si occupa di attivismo digitale, linguaggi della lotta femminista e queer nello spazio mediterraneo, e poi Maria Nicola Stragapede, che collabora con l'AMA Impresa Sociale ed è ricercatrice anche lei della Scuola Normale Superiore, dove studia le mobilitazioni in solidarietà con la Palestina. Diamo loro il benvenuto. Maria Nicola Stragapede, benvenuta.
Grazie.
E Guendalina Simoncini, benvenuta.
Buongiorno, grazie a te per l'invito.
Grazie a te, grazie a voi anzi per essere qui a raccontarci Tunisia in rivolta, femminismi e queerness fra strada e cyberspazio. Adesso cerchiamo di capire bene qual è il contesto che appunto avete analizzato, perché è un libro appunto ricco di tante cose, di tante informazioni. Maria Nicola, io comincerei con te per chiederti un po' il vostro posizionamento, diciamo, da che punto di vista avete scritto questo libro, voi due che siete appunto due ricercatrici italiane, quindi il vostro posizionamento rispetto a questo tema e un po' la metodologia anche di lavoro che avete utilizzato.
Sì, grazie mille della domanda. Infatti questo penso che sia uno dei punti di partenza, no? Da cui entrambe insomma siamo appunto partite nella scrittura del libro, e sicuramente è appunto un libro che parte da vissuti comuni nel paese e da esperienze personali, insomma, che entrambe abbiamo avuto, ma anche politiche. E, parte quindi dal confronto, no, con esperienze in Tunisia, ma anche da ricerche che entrambe abbiamo fatto negli anni e con cui, insomma, in modi diversi ci siamo anche avvicinati al tema del femminismo, insomma, del femminismo e dei movimenti queer. Il posizionamento chiaramente è centrale in questo libro, ma come lo è stato centrale in tutti i lavori che abbiamo fatto, anche perché ogni ricerca richiede riflessioni differenti, no, sul posizionamento e sul lavoro, no, che si sta per fare. Quello che abbiamo cercato di fare in questo libro nello specifico, considerando le nostre storie personali, il nostro rapporto con il paese, è stato appunto quello di rendere il più possibile questo libro partecipato. Abbiamo cercato di farlo sia nella raccolta del materiale, quindi includendo materiale differente, quindi non solo materiale accademico, ma anche fonti che vengono da giornali, da archivi, da fonti digitali, come anche Guendalina potrà raccontarvi di più, da interviste, da parti, no, di vita insieme, da manifestazioni. Quindi sicuramente ampliare in questo senso il modo in cui si attinge al sapere, anche in lingue diverse, quindi non solo dal francese, ma anche dall'arabo, dal tunisino, insomma, cercare il più possibile di ampliare questo modo in cui si attinge alle fonti è stato un modo per creare un libro partecipato. Un altro modo è stato anche quello di inserire direttamente nel libro dei QR code, che appunto danno rimandi diretti a delle esperienze. Quindi ci sono appunto QR code che rimandano a esperienze digitali, altri che rimandano a esperienze artistiche, quindi film, podcast, perché per noi era anche importante, no, proprio dare accesso diretto alle persone, no, al materiale che le stesse persone, parte dei movimenti queer e femministi, producono. Quindi non solo dare un accesso mediato tramite la narrazione, ma anche proprio dare questo accesso diretto. Questa è stata sicuramente forse un'altra modalità che si è accompagnata anche agli intermezzi che ci sono nel libro, che sono stati curati sia da noi ma anche da altre due persone che hanno contribuito, che sono Luce Lacquaniti, che si è occupata di un intermezzo sull'arte della protesta e quindi sui murales, no? Su come i murales ci parlano e ci raccontano la storia queer e femminista nel paese, e da Gemma Baccini, che invece si è occupata della traduzione del testo di Falgatna, che è uno dei collettivi principali, insomma, più attivi al momento in Tunisia. Poi appunto sì, sicuramente c'è molto lavoro da fare sulla posizionalità, sapendo che comunque si parte, no, da una posizione scomoda rispetto a questo, nel senso che comunque siamo appunto chiaramente due persone che vengono dall'Italia, che arrivano in Tunisia e che devono raccontare, provare a raccontare nel modo, no, con tutte le
Certo.
i bias possibili e chiaramente anche il non vissuto, no, di un paese quotidiano, una storia, e quindi sicuramente un dialogo costante con loro è necessario, però partendo da questa posizione che abbiamo anche cercato un po' nelle nostre interviste di affrontare in qualche modo con loro, appunto chiedendo loro che cosa ne pensi, che siamo noi qui a raccontare questa storia, a raccontare di voi, e
Certo.
quindi anche a definire insieme e capire insieme quali potevano essere le narrazioni più giuste da raccontare, o comunque insomma in che modo, no, volevano essere rappresentate.
Certo.
Quindi c'è stato, ecco, un po' un puzzle di esperienze e
Certo,
di riflessioni attorno. Quindi sì,
certo. Io aggiungo che
questo,
c'è una
grazie.
prefazione di Enda Shinawy, che è una delle
Sì,
principali
scusami,
attiviste.
oh, sì.
No, no, figurati, che è una delle
Non ho
principali
menzionato.
attiviste femministe tunisine, che lei scrive: nel migliore dei casi le nostre alleate ci dipingono come povere vittime incapaci di liberarsi dal giogo dell'islamizzazione o dell'autoritarismo. E poi prosegue: lo sguardo delle autrici sugli eventi e le loro protagoniste è autentico e curioso. E questo, insomma, mi sembra quindi il miglior modo forse per descrivere il vostro posizionamento. Guendalina Simoncini, vengo da te, appunto, parliamo un po' della Tunisia, che appunto è il cuore di questo libro, è il centro del libro. Tunisia, che è un paese in cui il femminismo si è affermato insomma, in modo importante da un punto di vista sociale e politico, uno dei movimenti forse più importanti della regione mediterranea.
Sì, esatto, Elena, è stato sicuramente il contesto tunisino un contesto che è stato molto osservato in passato e nel presente rispetto alle questioni di genere. La Tunisia è sicuramente appunto uno dei paesi con uno dei movimenti femminili, femministi e queer più forti nell'area mediterranea e che ormai diciamo hanno una storia lunga un secolo, perché i primi movimenti femminili in Tunisia datano degli anni 20-30, quando la Tunisia era ancora un protettorato francese e le donne partecipavano a pieno titolo alla lotta per l'indipendenza. Da lì le donne che acquisiscono appunto uno spazio sempre più importante nella scena politica del paese non lasceranno più lo spazio pubblico e appunto nasceranno vari movimenti di donne e appunto poi dopo negli anni 90 e negli anni appunto a seguire anche un movimento queer molto forte che sicuramente fanno capo a sicuramente il movimento del femminismo indipendente che in Tunisia inizia a prendere forma negli anni 70. E noi nel libro facciamo la scelta di raccontare, diciamo, e cercare anche di rendere giustizia a tutte quelle studiose di qua e di là del Mediterraneo che hanno studiato questo tema prima di noi. E quindi abbiamo due capitoli nel libro nei quali cerchiamo di ricostruire un po' questa eredità del femminismo tunisino e lo facciamo attraverso documenti d'archivio, interviste e altre risorse e appunto andiamo a ripercorrere soprattutto quella parte di femminismo indipendente nato dall'attività delle donne in seno alla sinistra storica tunisina, che poi negli anni 70, sotto il regime di Habib Bourguiba, che è sicuramente conosciuto per aver dato come primo presidente della Tunisia indipendente una serie di diritti, diciamo, molto importanti, no? Ricordo che la Tunisia, per esempio, ha acquisito il diritto, le donne tunisine hanno acquisito il diritto al divorzio molto prima delle donne italiane, nel appunto 67 e sicuramente nel 56 e sicuramente anche il diritto all'aborto nel 73. In questa prospettiva però noi ricordiamo anche che le donne del movimento femminista hanno subito una forte repressione da parte dei regimi, prima di Habib Bourguiba e poi di Ben Ali, e appunto ritracciamo anche appunto le coordinate di questa repressione da loro subita, per poi arrivare sicuramente allo spartiacque del 2011, quando appunto il movimento femminista inizia a differenziarsi e nascono tantissimi movimenti, collettivi, associazioni femministi e queer che partecipano attivamente alla Tunisia, alla nuova Tunisia, no? Al momento della transizione democratica. Questi 10 anni importantissimi che in Tunisia cambiano il tessuto sociale, cambiano appunto le modalità della protesta e della partecipazione politica. Uh-huh. Questo libro sicuramente nasce in un momento molto delicato per la Tunisia, perché appunto sarà dal 2021 con la presa di potere del presidente Kais Saied si invertirà un po' il corso della transizione, con appunto un'instaurazione di un potere assolutamente autoritario e populista, che prenderà di mira in particolare anche il movimento femminista e il movimento queer. Quindi per noi è estremamente importante poter far circolare le voci di queste donne e di queste persone qui che sono a tutti gli effetti anche dissidenti e pagano un prezzo molto alto per il loro attivismo. Mm-hmm. E con questo, e per questo motivo, insomma, anche abbiamo deciso di, durante le fasi poi di promozione, si chiama così, del libro, abbiamo deciso di appunto cercare di coinvolgere il più possibile anche appunto le attiviste e le persone, insomma, le persone attiviste tunisine. Infatti ci ha accompagnato quando il libro è uscito in un piccolo tour l'attivista Henda Shennawi, che è venuta con noi in Italia a presentare il libro in varie città, e il nostro obiettivo è quello di far parlare di Tunisia, che è un paese che ci sta molto vicino, ma che purtroppo per i radar dei media italiani rimane molto lontano e sconosciuto.
Certo, certo. Maria Nicola, torno da te, lo potrei chiedere anche a Gwendalina, con cui abbiamo parlato un po' della storia del femminismo in Tunisia. La categoria femminismo, anche questa però forse merita una piccola contestualizzazione quando parliamo di Tunisia o di luoghi appunto più lontani da noi.
Mm-hmm. Sì, no, grazie Emilia, assolutamente è importante parlare di come e perché abbiamo scelto comunque questo termine. La risposta in realtà è molto più immediata, perché in realtà il termine femminismo, come menzionava Gwendalina, viene già ripreso dal femminismo indipendente che nasce in Tunisia già negli anni, insomma, 60, quindi sicuramente un termine che viene anche oggi utilizzato. È importante distinguere come non è il, come dire, non riassume sicuramente l'attivismo di tutte le donne in Tunisia, quindi non tutte le donne si identificano con questo termine. È stata una scelta del libro quella comunque di soffermarci su movimenti che si definiscono femministi e queer, in parte perché sono stati movimenti che sono nati insieme alla sinistra politica nel paese, quindi abbiamo scelto comunque di dare questo focus al libro anche per esperienze rispetto a questo tema, ma anche perché era importante raccontare anche la storia dei movimenti queer, che soprattutto dopo il 2011 si è molto intersecata con la storia dei movimenti femministi. Quindi per questo motivo, insomma, abbiamo dato al libro questo focus, però come dicevo facciamo dei cenni, comunque menzioniamo anche altre esperienze che non sono assolutamente da mettere, ecco, in questa categoria e tra l'altro appunto come dicevo prima, no, sul modo in cui anche si sceglie di raccontare, anche questa sicuramente fa parte, no, di una de delle
Certo.
scelte che si fanno nella scrittura e anche di violenza a volte, no? Che si fa su alcune categorie, no? In qualche modo. Però appunto, come dicevo, ci sono tante esperienze che non rientrano nel termine femminismo, che comunque menzioniamo, ad esempio quando parliamo della lotta contro il colonialismo in Tunisia, ma anche nelle lotte più recenti, insomma più recenti anche prima del 2011, ad esempio nelle lotte nella regione di Gaza, ma anche possiamo vederlo adesso a Gabes, no? Nelle regioni in questa, insomma, regione che vive tutte le conseguenze dell'inquinamento, dei rifiuti chimici, anche insomma, per scelte coloniali e politiche di estrattivismo che creano dei danni ambientali gravissimi. Insomma, sarebbero tantissimi, no, gli esempi che proviamo in modi diversi comunque a menzionare nel libro, anche per no, rendere chiaro che appunto i movimenti femministi si sono definiti come tali, ma al contempo, no, ci sono tante esperienze che non possono essere ridotti a questo, che hanno assolutamente tutto il diritto e la dignità, no, di essere raccontate. E non so se anche
Certo.
Gwendalina vuole aggiungere qualcosa su questo. Grazie.
Gwendalina.
Benissimo, mi sembra la risposta perfetta da parte mia, dire che magari al contrario di alcuni contesti del mondo arabo islamico, della regione sfana, sicuramente la Tunisia adotta questa categoria di femminismo per autodefinirsi già a partire dagli anni 70, infatti un primo movimento delle donne indipendenti appunto si rivendica con un club letterario. Che era il club letterario di Tahar Haddad, si rivendica come un gruppo femminista, per cui diciamo che a differenza di altri contesti, sicuramente gioca anche appunto la familiarità con le femministe che in altre parti del mondo stavano appunto producendo sapere, con cui le tunisine avevano grandi relazioni, penso al femminismo francese, ma ovviamente anche appunto ad altri contesti arabo-islamici. Quindi sulla base appunto di questa considerazione noi abbiamo deciso appunto di dedicarci ai movimenti femministi, essendo ben consce del fatto che sicuramente l'attivismo di genere, o comunque l'attivismo delle donne, per esempio, non si riduce a una sola categoria di femminismo, ma prende molte forme.
Stiamo presentando Tunisia in rivolta, femminismi e queerness fra strada e cyberspazio. E allora un'ultima domanda a Gwendalina sul cyberspazio, in particolare lo spazio del cyberfemminismo all'interno di questo libro e quindi naturalmente della storia della Tunisia, la storia più recente sicuramente.
Sì, grazie per questa domanda. Sicuramente il libro ha un'attenzione particolare ai contenuti digitali e a quelle forme di attivismo che accadono anche e attraverso appunto le tecnologie digitali. E appunto il libro parte dal presupposto che ormai nella nostra società non possiamo più distinguere tra una forma di attivismo che avviene solo online o solo offline, ma appunto viviamo in una situazione, in una situazione ibrida che non ci permette di differenziare queste due forme di attivismo. E quindi il libro cerca di investigare lo spazio digitale come appunto e gli strumenti digitali come armi a doppio taglio, armi che permettono di organizzarsi sicuramente più facilmente e a portare avanti delle forme di advocacy sicuramente rilevanti, e che però allo stesso tempo si tramutano per la comunità femminista e soprattutto per la comunità queer in strumenti anche di repressione. Per cui la nostra attenzione appunto è quella di ripercorrere un po' la storia dell'attivismo digitale tunisino, perché per esempio molti ascoltatori e ascoltatrici conosceranno il percorso che è stato fatto da alcune blogger durante appunto la rivoluzione della dignità nel 2011, quando appunto blogger come Lena Benhelli, che è stata anche candidata al premio Nobel, siano appunto state molto importanti in una genealogia del movimento femminista, e sicuramente queste forme di attivismo si sono poi differenziate, hanno anche preso le forme appunto dell'attivismo sui social network. Mm-hmm. Ecco, purtroppo a partire dal 2021, ma non solamente, esiste una forma di repressione che alcuni definiscono addirittura appunto cyber autoritarismo, ovvero il fatto di allargare i processi di repressione dell'autoritarismo del nuovo regime appunto grazie agli strumenti digitali, per cui le violazioni di diritti fondamentali avvengono anche attraverso appunto queste piattaforme, che favoriscono allo stesso tempo sicuramente forme anche di repressione che prendono appunto la forma digitale, come il cyber harassment, anche orchestrate da attori vicino al regime.
Ah, sì. E allora, abbiamo toccato solo alcuni dei temi di questo interessante libro, Tunisia in rivolta, femminismi e queerness fra strada e cyberspazio, edito da Start Edizioni. Per il resto ve lo dovete comprare, questo è il suggerimento di Sui Generis. Io ringrazio ancora moltissimo le autrici, Gwendalina Simoncini, grazie di essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi, grazie a te.
Grazie a Maria Nicola Stragapede per essere stata con noi.
Grazie mille.
But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Your true colors are beautiful, like a rainbow. Show me a smile then, and don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy, show your truth. out your true colors. Your true colors are beautiful, like a
Sui Generis Radio Popolare. Adesso andiamo a riascoltare una intervista che abbiamo fatto all'autrice Tati Rossi sul suo podcast Mamera, il podcast che racconta, appunto, come vi dicevo, una pagina ancora poco conosciuta della storia svizzera. E riprendiamo allora questa conversazione facendola ripartire proprio dal trailer del progetto Mamera.
La nostra storia non è giusto, non è giusto per niente, non si lascia giustificare quello che abbiamo dovuto subire noi.
Ci sono storie che conosciamo bene, storie scritte nei libri di scuola, raccontate nei documentari, ricordate ogni anno con cerimonie e commemorazioni. Storie che ci colpiscono, che ancora oggi ci indignano. E poi ci sono le altre, quelle che restano nell'ombra, storie dimenticate, nascoste, o di cui forse non abbiamo mai sentito parlare, ma non per questo meno drammatiche.
Vedevi che c'è guerra di là, però tu hai sempre pensato, per fortuna che sono svizzera, no? E da lì mi è stato rubato anche la Svizzera.
È un capitolo scomodo della storia della Confederazione Elvetica, la persecuzione di una comunità per quasi 50 anni. Bambini strappati alle famiglie, abusati, rinchiusi, sfruttati.
Negli anni 20 nasce anche questa idea eugenetica di pulire la Svizzera dalla cultura degli jenisch.
La loro colpa? Danneggiare il patrimonio genetico della popolazione a maggioranza sedentaria, perché appartenevano a uno dei gruppi nomadi più numerosi d'Europa, gli jenisch.
Comportamenti delle istituzioni, delle cliniche che la vicenda svizzera racconta sono esperienze che sono iscritte nella lunga storia dell'ideologia razzista ottocentesca.
Se il nomadismo era inteso come l'espressione di una natura degenerata e disordinata, loro, gli jenisch, erano considerati una razza geneticamente inferiore che andava curata, corretta, ad ogni costo.
Da lì ad andare nei campi nomadi e prelevare i bambini, magari anche con la forza ce ne passa.
Io sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli jenisch, un podcast originale prodotto da REC.
Io dico sempre, io non devo mai più pregare nella mia vita, perché quanto che ho pregato io è abbastanza per 3-4 vite.
Ci sono molti degli elementi di questo interessante podcast già nel trailer che abbiamo ascoltato, una serie, appunto, podcast che è prodotta dall'associazione REC e che è scritta da Tati Rossi, che è autrice, attrice e conduttrice televisiva italo-eritrea, che è in collegamento con noi. Tati Rossi, benvenuta Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie Elena, è un piacere.
È un piacere nostro. Allora, facciamo come sempre un passo indietro. Adesso andiamo a raccontare questo podcast che abbiamo introdotto un attimo fa. Abbiamo appena ascoltato il trailer, però ti chiederei di raccontarci chi sono gli jenisch e com'è nato il tuo interesse nei loro confronti e nei confronti di questo progetto, naturalmente.
Sì, gli jenisch sono tra i gruppi nomadi, originariamente nomadi, più numerosi d'Europa, terzi dopo Roma e Sinti. E, sì, come dire, sono svizzeri da fine 800, oggi gli jenisch sono circa 35.000, di cui una minima parte conduce ancora uno stile di vita nomade. Davvero si parla tra i 3 e 4 mila su 35, quindi la maggior parte sono tra di noi, fanno una vita stanziale esattamente come noi, e si estendono non solo in Svizzera ma anche nei Paesi Bassi, Francia, Germania, e hanno una storia alle spalle molto molto triste, ecco, di cui parleremo dopo, che parla proprio di discriminazioni, una storia poco conosciuta che appunto ho deciso di raccontare come primo tema, come tema del mio primo podcast.
Certo, stiamo parlando appunto di un programma che fu in vigore tra il 1926 e il 1973, quindi abbastanza lungo nel tempo, però come dici tu, poco conosciuto, un programma poco conosciuto nella storia svizzera, e questo anche mi sembra una cosa del tutto inspiegabile, attraverso cui appunto vennero tolti con la forza centinaia di bambini Yenish alle loro famiglie. Proviamo a raccontare quindi cos'è questo programma, per poi arrivare a questo fatto che mi sembra appunto lampante, che sia un capitolo poco conosciuto della storia svizzera, quindi cosa a cui tu poi in qualche modo rispondi invece con questo accurato e interessantissimo podcast. Partiamo dal programma, che cos'era, come si è potuto verificare?
Sì, ma guarda, partire dal fatto che gli anni stessi siano davvero poco conosciuti, nel senso che io, quando ho letto su un pannello durante la visita a una mostra Yenish, mi sono chiesta, sapevo neanche come si parlava plurale, sapevo davvero di cosa fossero, ecco, e perché poi dice anche Carla Osella, che è la presidente dell'associazione AISO, proprio dei nomadi in Italia, che dice sono una minoranza nella minoranza, ed è proprio così, perché a differenza di Roma e Sinti hanno la loro lingua. Sono considerati gli zingari bianchi perché non derivano da popolazioni delle Indie, ma più germaniche, insomma già loro come minoranza sono già sconosciuti. La storia che hanno alle spalle, drammatica e tragica, lo è ancora di più. E quindi sì, diciamo che c'è stato proprio un vero progetto eugenetico sulla base del quale hanno tolto, parlo della Confederazione Svizzera e di una fondazione importante a sostegno dell'infanzia che c'è in Svizzera dal 1912, che si chiama Pro Juventute, insieme, braccio e la mente, hanno tolto con la forza centinaia di bambini Yenish alle loro famiglie per, la scusa era, sedentarizzarli. E questo appunto, come dicevi giustamente, dagli anni 20 fino ai primi anni 70, quindi quasi 50 anni, ed erano delle vere e proprie propri atti di razzismo, anche delle pratiche mediche estreme, parliamo di sterilizzazioni, non solo al rapimento di bambini, parliamo di cose terribili che queste famiglie hanno subito, gente che veniva anche messa in carcere senza che avesse commesso crimini solo perché gli anni, perché veniva proprio considerati come una razza a parte, e questo è incredibile, no? Fino agli anni 70 accadeva questo, anche perché poi di fatto, come dicevo prima, gli anni sono svizzeri che a fine 800 registrati e tutto, quindi sì, avveniva questa vicenda tragica, che è considerata tra le più gravi violazioni dei diritti umani avvenute nella Svizzera del XX secolo, e con una sentenza anche recente del febbraio scorso, come appunto crimini contro l'umanità, perché di questo si tratta.
Dell'anno scorso, appunto, voglio sottolineare questa frase che hai detto, del 2025, quindi comunque c'è una continua riflessione su questa cosa. Una domanda su questi bambini: qual era il loro destino, dove finivano? E poi che cosa ne è stato anche di loro una volta cresciuti, che tipo di percorso hanno fatto per ritrovare la loro storia, riscoprire la loro storia? Affronti anche questo nel podcast?
Venivano appunto strappate le famiglie, messi in orfanotrofi, carceri, istituti, per lo più istituti, che poi, come ci dice la protagonista del podcast, erano considerati un po' dei carceri, perché c'era il filo spinato, muri alti, non potevi uscire, non c'era libertà, quindi erano un po' istituti come se fossero dei carceri, famiglie affidatarie, dove in realtà non erano famiglie che non potevano avere figli, volevano come dare amore ad altri bambini, tutt'altro, venivano sfruttati da queste famiglie per la maggior parte dei casi come manodopera nelle attività agricole, e poi sfruttamenti, abusi perché non considerati umani, no? Considerati di un'altra specie, e questo è quello che ci racconta la protagonista, e quello che si legge anche, che ho riscontrato nelle mie ricerche. Ma sai, ad oggi davvero, io ho avuto la fortuna di incontrare Uschi Vaser, appunto la protagonista, che è del 52. Uschi è stata strappata alla mamma quando aveva 3 mesi, e lei negli ultimi 30 anni li ha dedicati e li sta dedicando a, come dire, divulgare, a raccontare quanto è avvenuto e il suo vissuto. E però oggi io ho avuto fortuna, perché in realtà molti Yenish non vogliono far sapere che sono Yenish per evitare ulteriori discriminazioni, e quindi nascondendosi non puoi trovarli, e è difficile trovare qualcuno che voglia raccontare che di chi è ancora vivente, chiaramente,
certo.
E che voglia raccontare la propria storia, ecco. Molti Yenish non vogliono più parlare di questa storia, non vogliono neanche che se ne parli.
Sì, dici appunto, tra le persone viventi, una persona che invece ci ha lasciato nel 2022, che forse è stata una delle persone più, più conosciute, che più ha parlato di questi temi, è stata la scrittrice poetessa Mariella Mer, di cui tu parli anche nel tuo podcast.
Sì, appunto, devo dire la verità, non conoscevo nemmeno Mariella Mer, l'ho conosciuta grazie alle ricerche, ecco. È lì che ho appreso che era scomparsa pochi anni prima.
E lei era stata sterilizzata a sua insaputa, proprio in quanto Yenish, era una scrittrice appunto. Esatto. Svizzera tedesca.
Esattamente, abbiamo trovato proprio degli audio, no? Fatti, realizzati da altri giornalisti che citiamo nel podcast, in cui proprio racconta questa cosa, racconta anche che quando avvenne la sterilizzazione lei non sapeva, nessuno glielo disse, l'ha scoperto poi grazie a, come dire, l'apertura degli archivi, resi poi disponibili da fine anni 80 e ancora disponibili a Berna, e lì scoprì nel suo dossier che c'era questa fattura. Proprio una fattura, una ricevuta dell'intervento, che in realtà era una sterilizzazione che passò per tutt'altro quando poi gliela fecero, ecco.
Allora, il tuo podcast, tanto ci dici magari dove lo possiamo ascoltare, si intitola appunto Mamera, la storia nascosta degli Yenish. Questa parola che cosa vuol dire?
Mamera è mamma in lingua Yenish. In realtà stavo pensando di dare un altro titolo al podcast, poi durante il processo creativo, leggendo, come spesso accade, poi si cambia idea ovviamente con le ricerche, certo, e le interviste, appunto leggendo il breve saggio del professor Emanuele Betta, che includono i testi di Mariella Mer, Uomini e topi, ecco lì, leggendo appunto un testo di Mariella Mer, lei in un'orazione funebre dedicata alla madre, lei la chiama Mamera. E quindi lì ho pensato che Mamera, il tema della mamma, della maternità, bambini strappati alle mamme e alle famiglie, ovviamente, poteva essere un buon tema, un buon titolo per il podcast.
Dove possiamo ascoltare questo tuo lavoro?
Su tutte le piattaforme gratuite, quindi da Spreaker, sul sito di REC, la produzione, su Spreaker, su qualsiasi piattaforma gratuita, ecco. Non su Spotify, non siamo su Spotify, lo dico perché poi molti mi chiedono: ma non ti trovo, non trovo Mamera? Ce ne sono tantissime altre che anch'io le ho scoperte, certo, da poco, perché anche usavo quella, gratuite, sente benissimo, posso assicurare, non devi neanche scriverti, quindi sì, chi vuole lo cerca.
Ultimissima domanda, l'autrice Tati Rossi, autrice appunto di questo podcast che abbiamo presentato oggi, Mamera, come è stato accolto questo tuo lavoro in Svizzera, dove appunto ancora è recente questa storia, in qualche modo riguarda l'attualità anche?
Sì, ma piuttosto bene, abbiamo avuto un buon riscontro finora, l'abbiamo presentato appunto al Film Festival Diritti Umani di Lugano, quindi non c'era miglior vetrina, parlando appunto di diritti umani, e poi sì, stiamo ricevendo anche delle mail da gente che lo sta apprezzando, molti non conoscevano il tema, quindi devo dire, per ora tutto bene.
E andrà sempre meglio. Grazie mille, grazie a Tati Rossi.
Posso ringraziare,
certo,
brevemente il mio team,
come
il mio,
no,
team,
come
i miei,
no,
colleghi, quindi, certo, Mocerri, tutta la produzione REC, Agnese Laposi, Victor Ugo Fumagalli per le musiche, Riccardo Torres e appunto, ripeto, tutta la produzione REC che ha prodotto questa mia idea.
Grazie a te
grazie
che sei stata con noi. Ciao.
Grazie a te, ciao Elena.
Facciamo ancora un ascolto dal podcast di Tati Rossi, Mamera, e ci andiamo ad ascoltare proprio la voce di Uschi Vaser, che è la donna Yenish che Tati Rossi ha incontrato e che è un po' la protagonista di questo podcast.
Io voglio sapere se io sarebbe stato figlia di una famiglia non Yenish, non potevano fare cose così, sono sicurissima.
In un paese in cui quattro culture diverse convivono pacificamente, il popolo Yenish rappresenta un'anomalia. Cittadini elvetici, a tutti gli effetti, con una storia segnata da una violenza istituzionale silenziosa, ma profonda. Considerati pericolosi solo perché nomadi, troppo diversi per essere accettati, troppo liberi per essere controllati. Una diversità percepita non come ricchezza, ma come minaccia. Non qualcosa da valorizzare, ma da reprimere, da correggere, con ogni mezzo.
E finisce adesso questa puntata di Sui Generis, puntata un po' speciale, come vi dicevamo all'inizio, tra l'edito e l'inedito, è sempre il 1° maggio, e quindi oggi appunto abbiamo voluto riproporvi alcuni contenuti già andati in onda, oltre a qualche materiale inedito. Noi ci troviamo invece con una puntata classica, assolutamente, venerdì prossimo, e io vi auguro una buona continuazione di ascolto su Radio Popolare. Un saluto da Elena Mordiglia, ciao!